sorella mia.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore.
Lode a te.
Il bello è che la Pasqua era già passata. Sia il primo giorno della settimana, che per i cristiani è diventato la domenica, ma per gli ebrei era il primo giorno feriale, dopo quel grande sabato, che quell'anno era stato proprio una bruttissima Pasqua, perché la vigilia di quella Pasqua avevano ammazzato il Maestro, inchiodandolo a una croce. Ma poi anche 8 giorni dopo, di nuovo, in casa, a porte chiuse. La paura fa fatica a venir via dal nostro cuore, quando intorno a noi si muovono tanti segni del fallimento del bene e dell'apparente trionfo del male. E allora la tentazione, che è stata quella degli amici di Gesù, dei suoi discepoli, dei suoi apostoli, può diventare la tentazione nostra: chiuderci in casa. Si pensa così di essere al sicuro. Qualche volta lo si fa anche in famiglia. Chiudersi in casa, appartarsi nei nostri appartamenti. E lì dentro si cerca di mantenere quel minimo di calore, quel minimo di bontà che appena si aprono le porte viene spazzata via dal vento della cattiveria dominante. Gesù ci lascia chiusi in casa. Gesù ci rassegna a vederci bloccati e paralizzati dalle nostre paure, e quante ne abbiamo nel cuore, e quanti sono i motivi seri per temere e per cercare di vivere tutta una vita in difesa, giocando in difesa. Il Vangelo che abbiamo appena sentito proclamare finiva con queste parole: perché abbiate la vita nel nome di Gesù. Che vita è quella che noi dobbiamo ricevere come un dono nel nome di Gesù? È una vita dominata dalle paure? È una vita difesa dalla chiusura delle porte della nostra casa, in modo che nessuno scappi? E soprattutto in modo che nessuno entri. Ma il Signore entra a farci capire che non siamo più schiavi della paura, ma che abbiamo il dovere di vivere nel coraggio supremo di chi sa che il bene vincerà, credendo che Lui, che Gesù, è il Messia. Cosa vuol dire il Messia? Cosa vuol dire il consacrato, l'atteso da tutti i popoli? Perché è atteso? Perché viene? Il Signore viene, guarda negli occhi i Suoi apostoli che l'hanno tradito, che l'hanno abbandonato, l'aveva detto, verrà il giorno in cui ve ne andrete ciascuno per conto proprio, ecco, chiusi in casa, e mi lascerete solo. Fissa negli occhi i suoi amici, quelli che ha raccolto intorno a sé come una nuova grande famiglia, come un nuovo grande popolo, e invece di rimproverarli e invece di far loro notare le loro colpe gravissime, le loro mancanze, i loro tradimenti, la loro inimicizia, la fragilità delle loro promesse, dice loro: pace a voi. E i discepoli, dice il Vangelo di Giovanni, furono contenti di vedere il Signore che non giudicava, che non condannava, che non rimproverava, ma che li guardava con amore, e non solo, ma anche con rinnovata, per quanto non motivata dalle loro forze, stima. Una stima tale per la quale il Signore ripete a loro tutta la sua fiducia e la pienezza della sua missione. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Questa storia del Padre era stata un ritornello continuo nella predicazione del Signore. Il Vangelo di Giovanni soprattutto ce lo ricorda ogni 10 righe, si può dire, che il Signore Gesù continuava a far capire ai suoi ascoltatori che lui era membro di una famiglia nella quale c'era un papà, lui era il figlio, e c'era uno spirito di amore che li univa entrambi in una infinita misericordia. Perché ricordiamocelo bene, non è che Dio sia misericordioso insieme a tante altre cose. Uno degli aggettivi, una delle qualifiche che si possono attribuire a Dio. Dio non è misericordioso, Dio è misericordia. Dio è amore. E un amore tale, se riusciamo a capire almeno inizialmente qual è il significato del termine misericordia, un amore tale che si china sulle miserie, che non si aspetta che l'amato sia degno del proprio amore, che copre, che scusa, che guarisce, che perdona. Allora Gesù, come figlio, rivela il volto misericordioso e paterno del Padre, e poi, come abbiamo visto nel Vangelo appena letto, soffia sui suoi amici e dice: ricevete lo Spirito. Questa pagina del Vangelo di Giovanni è uno dei testi più belli, credo, per cominciare a intuire, a capire qualcosa appena appena del mistero della Santa Trinità. Come il Padre ha mandato me, come figlio io mando voi, miei fratelli e mie sorelle, membri di questa grande famiglia che è il sogno di Dio per l'umanità, e perché voi possiate fare questo vi comunico il mio Spirito, che è la stessa forza vitale che sostiene la vita di Gesù, il suo respiro. Siamo chiamati a partecipare della sua stessa vita, del suo stesso respiro. Il mio Spirito soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Questa vita trinitaria nel mondo, nella Chiesa e anche fuori dei confini visibili e sacramentali della Chiesa, è diffusa, anzi è addirittura il senso stesso dell'universo. Tutto è stato creato a partire da questo e avendo questo come scopo. Questa vita trinitaria è diffusa nel mondo, ma la famiglia cristiana ne è un luogo privilegiato. Non perché le famiglie cristiane siano più brave delle altre, ma perché le famiglie cristiane dovrebbero essere semplicemente più consapevoli di questa missione che è loro affidata dal Cristo. Come il Padre ha mandato me a rivelare la misericordia della Trinità, così io mando voi, e per questo vi dono lo Spirito, fonte e sorgente dell'amore trinitario dentro nella vostra vita. Le condizioni nelle quali sono vissuti i nostri antenati, i nostri nonni, alla mia età posso dire anche i nostri padri, erano forse meno complicate, erano forse più limpide e aperte, anche più misere, più povere. Nessuno ha il diritto di fare le lodi del tempo passato, perché c'erano anche lì tante difficoltà e tanti guai. Però è vero che il mondo nel quale noi viviamo oggi, soprattutto per la famiglia, crea degli ostacoli crescenti e imprevedibili. Contiene delle insidie all'amore trinitario vissuto nella famiglia che si rivelano di giorno in giorno sempre più pesanti, ma non sono tali da farci chiudere in casa per paura. Dobbiamo avere il coraggio invece di affrontare con speranza, con affidamento pieno nella misericordia del Padre, nella vicinanza del Figlio e nella potenza dello Spirito Santo, la vita di tutti i giorni, perché nella vita di tutti i giorni sia presente, a partire dalla nostra famiglia, il miracolo divino dell'amore trinitario. Io mi fermerei qui, perché credo che molti di voi abbiano già, spero, che abbiano già a lungo meditato. Aggiungo solo una piccola cosa. Cos'è tipico dell'amore trinitario? È che il Padre non ha altro e non è altro se non il suo dono gratuito al Figlio. E il Figlio da sempre, fin da prima della creazione del mondo, fin da prima dell'inizio dei tempi, è tutto e solo nella sua amorosa obbedienza al Padre. Questa reciproca donazione del Padre e del Figlio è il nome proprio ed è la funzione specifica dello Spirito Santo. Anche oggi, anche pochi minuti fa, abbiamo deciso insieme di iniziare questa Eucaristia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E non è questa una formula liturgica vuota di senso. tantomeno è una formula magica con un magico gesto di croce tracciato sul nostro corpo, ma è il segno visibile, espresso e cosciente della nostra dignità di cristiani, della nostra dignità di comunità cristiana. Ogni persona scopre la verità profonda del proprio essere nella sua capacità di farsi dono gratuito per la persona che ha di fronte. Questo vale per marito e moglie, questo vale per i figli nei confronti dei genitori, questo vale per i fratelli e le sorelle, questo vale per i genitori nei confronti dei figli. È lo stile dell'amore trinitario, questa circolazione infinita di gratuità d'amore che rende le tre persone divine un unico, inscindibile mistero di misericordia e di donazione reciproca. Un ideale altissimo, certamente fuori portata rispetto alle nostre forze. Ma è per questo che Cristo è venuto e ha inserito in un cuore umano, perché ha preso, tranne il peccato, tutta la nostra umanità, compresa la sofferenza, il dolore e la morte, ha inserito in un cuore umano questa capacità di amare che è unica ed esclusiva di Dio. E però questa capacità di amare ci è comunicata dallo stesso Spirito. Noi diventiamo Tempio della Santissima Trinità che abita in noi e in noi riesce, se siamo docili, se siamo accoglienti, se siamo riconoscenti, a riprodurre le meraviglie divine dell'amore secondo lo stile di Dio. Stiamo concludendo questo primo periodo, questa prima parte del periodo pasquale, in questa domenica che Papa Giovanni Paolo II ha voluto fosse dedicata in modo particolare alla misericordia come il nome proprio di Dio. E allora è bene che rinnoviamo la nostra fede con una particolare solennità, ricordandoci di ciò che molti di noi hanno fatto settimana scorsa quando hanno partecipato alla veglia pasquale, rinnovando gli impegni del nostro battesimo. Ad ogni parte del credo che io vi proporrò, risponderemo tutti insieme cantando «Credo, credo, amen».
Credo.
Noi crediamo in Dio Padre, onnipotente creatore del cielo e della terra.
Credo, credo, amen.
Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
Credo, credo, amen.
Noi crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. In comunione con tutti coloro che credono in Cristo risorto, ora ci rivolgiamo al Padre nella forza dello Spirito e lo invochiamo con un cuore solo e un'anima sola.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
Come sapete, noi stiamo facendo nel nostro cammino normale di vita cristiana delle nostre comunità una sottolineatura particolare a proposito della parola di Dio. Lasciate che vi dica che la mia impressione è che siamo in genere, in media, un po' al di sotto dei minimi indispensabili di conoscenza e di familiarità con la parola di Dio. Allora vorrei affidare a voi, famiglie cristiane, questo compito, o se volete meglio, questo proposito di far arrivare esplicita e letta ad alta voce la parola di Dio dentro casa. Come? Inventatelo voi. L'importante è che nell'arco di una giornata ci siano magari quei 2 minuti, quei 3 minuti, quei 5 minuti nei quali insieme, questo sarebbe l'ideale, insieme papà e mamma, insieme i figli, insieme alla nonna, magari il vicino di casa, si legge una pagina di Vangelo. È così strana la cosa? Provate a pensarci, perché un antico proverbio cinese dice così: la goccia disse alla roccia, dammi tempo. Capito? Allora bisogna che la parola di Dio, che è come l'acqua che discende dal cielo, scavi in profondità, fosse un terreno roccioso la nostra vita spirituale. Se la parola di Dio cade come una goccia, giorno dopo giorno qualcosa si feconda e nasce.
Le ombre si distendono, scende ormai la sera.